che siete venuti, grazie anche ai pinguini che ci sono, orsi polari e altre bestiole antartiche che hanno voluto partecipare stasera a questa calorosa serata. Iniziamo con un Padre nostro, come abbiamo fatto le altre volte, invocando il Signore di darci il suo spirito per ascoltare e vivere la sua parola e portare frutto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, sede della sapienza, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo di Luca, chi vuole seguire capitolo 15, versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Ecco, questa pagina nota, notissima, penso sia una delle pagine più note del Vangelo. Che cosa c'entra con le beatitudini? Apparentemente potrebbe sembrare che non c'entri nulla. Noi questa sera ci fermeremo, a Dio piacendo. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ecco, questa pagina del Vangelo di Luca, la pagina dei due figli, la pagina del figlio il prodigo, la pagina del padre misericordioso, come volete chiamarla, questa pagina ci aiuta a capire come quello che dicevamo la prima volta che ci siamo visti. Le beatitudini sono la carta d'identità di Gesù, dicono chi è Gesù. Non sono un insieme di precetti che noi dobbiamo attuare. E proprio perché sono la carta d'identità di Gesù, penso che questa pagina ci aiuti. Luca dice le stesse cose, lui che delle beatitudini parla soltanto, come sapete, quattro beatitudini e quattro guai. Quindi non ci sono in realtà in lui queste beatitudini, ci sono o no? Sì. La pagina del figlio prodigo, del fratello, dei due figli, del padre misericordioso, in realtà è proprio la stessa cosa detta da Matteo, detta con questa parabola. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Perché Gesù usa questa espressione? Avere fame, sappiamo bene, tante volte la parola di Dio ci parla di avere sete, avere fame, noi conosciamo bene i salmi, vi ricordate quel salmo che la Chiesa ci fa dire durante la domenica? Oddio, tu sei mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, come terra deserta, arida, senza acqua, avere sete. Gesù dirà, ad esempio, nel Vangelo, chi ha sete venga a me e beva. Vi ricordate? Dice il giorno della festa Gesù esclamò, era la festa della dedicazione del Tempio, e facevano un rito bellissimo che era quello della purificazione della città. Partendo dall'alto veniva lavata la città. E Gesù dice che c'è un'altra acqua che purifica, che lava. Non a caso noi mangiamo, che cos'è per noi il sacramento dell'Eucarestia se non mangiare? Questo, nutrire la nostra fame e la nostra sete. Quindi quando Gesù dice beati quelli che hanno fame e sete, comprendiamo che dentro tutto un contesto biblico. Pensate ad esempio a Amos, ma pensate anche a Paolo, oppure pensate anche all'Apocalisse. In quanti posti noi potremmo vedere il mangiare e il bere? C'è un brano in particolare, molto interessante, che viene raccontato nella scrittura. Quando dicevano i padri della Chiesa, il primo luogo in cui si manifesta Dio, come Trinità, chiaro che è una lettura che noi diamo alla luce di Cristo, di quella pagina. Quando Abramo, vi ricordate, ospita quei tre, che sono tre e sono uno. E fa proprio così, ammazza, no? Anche lui, per fare pranzo, diremmo noi, con loro, per mangiare, con questi ospiti. Ma la cosa strana è quello che dice, che uno ha fame e sete della giustizia. Che cosa intendiamo noi per giustizia? Per noi per giustizia è dare ognuno il suo, no? Prendendo una definizione più o meno conosciuta. Ma evidentemente noi dobbiamo sempre stare attenti, lo abbiamo già detto, a non applicare al Vangelo, e quindi alla parola di Dio, le nostre categorie. Questa è la cosa più difficile. Per cui facciamo dire alla parola di Dio quello che la parola di Dio non vuole dire. Per cui, ad esempio, poi facciamo le lotte per la giustizia. Le lotte per la giustizia, però dentro questa mentalità, che non sono quello che intende Dio. Che cosa si intende per giustizia? Lo sappiamo benissimo dalla parola di Dio, e sappiamo benissimo anche, ad esempio, i vari personaggi a cui viene dato questo nome. Il più vicino a noi è Giuseppe, viene definito così, giusto. E cosa fa San Giuseppe secondo un ordine di giustizia? Era giusto prendere in sposa una donna che non era sua, il frutto non era il suo? Era giusto? Se ragioniamo, se la parola giusto significa dare a ognuno il suo, se ragioniamo con i criteri mondani, beh, non era giusto. Avallava, Dio gli chiede di avallare un'ingiustizia, o no? Oppure no? Oppure la parola giusto, noi, voi avete possibilità poi di divertirvi, ci sono, anche solo se andate su internet le trovate, tante catechesi, ci sono anche le catechesi che Don Doglio ha fatto, fa in seminario, o anche lì, quindi avete possibilità di documentarvi. Io non vi dimostro le mie argomentazioni, ve le butto lì, no? Perché i nostri incontri non vogliono essere semplicemente riempirci un po' la testa, ma vogliono riempirci e aiutarci a aprire il cuore, cioè tutta la vita. Vogliamo uscire questa sera di nuovo permettendo allo Spirito Santo di parlarci. Allora, giusto per la scrittura significa colui che fa la volontà di Dio. Allora era giusto Giuseppe? Sì. Sì? Fa la volontà di Dio. Beati quelli che hanno fame e sete della volontà di Dio. C'è un episodio che penso che conosciate tutti, molto bello, che viene raccontato, l'episodio dei monaci. C'è un monaco che va dal suo superiore e gli dice che desidera conoscere Dio, amare Dio. Come si fa? E il suo superiore gli dice di chiederlo, di desiderarlo. Quando tu avrai desiderato questo, allora vedrai Dio, perché lui desiderava vedere Dio, perché viene detto che si può vedere Dio, no? Lo dice proprio Gesù: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Come faccio a vederlo? Allora questo lo desidera, ma poi va dal suo abate nuovamente e gli dice: ma padre, ma io non l'ho visto. Poi viene un giorno in cui i monaci vanno a lavarsi e vanno al fiume. Improvvisamente, mentre sono nell'acqua, l'abate si avvicina a questo monaco, giovane monaco, prende e lo spinge con la testa sotto l'acqua e lo tiene sotto l'acqua. Sapete cosa succede dopo un po', no? Io non so voi, forse sapete nuotare, io non so nuotare, non so quanti secondi resisterei, ma poi comincio a... Alla fine molla e questo viene fuori quasi mezzo moribondo. E l'abate gli dice: vedi, quando tu desidererai così tanto vedere Dio come hai desiderato di respirare, lo vedrai. Ci sarebbe la lettera agli ebrei che ci dice: non avete ancora resistito fino al sangue, per fare la volontà di Dio, in realtà. Allora, avere fame e sete della volontà di Dio. Ma chi è che aveva questa fame e questa sete? Possiamo dire noi di averla? Ma c'è uno che aveva questa fame e questa sete? Gesù. Lui è l'affamato, l'assetato della volontà del Padre. Infatti in lui la scrittura trova veramente compimento. Provate un po' a pensare quando Gesù leggeva questi salmi. Quando lui diceva: Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, era vero? Beh, il Vangelo ci racconta che si alzava quando era ancora buio e andava a pregare, e lo trovavano in preghiera, e sapevano gli apostoli che se non c'era voleva dire che era andato a pregare. Eppure era il figlio di Dio, no? Ma era anche veramente uomo. Il desiderio di stare nella volontà del Padre. Non ci dirà così nel Padre nostro? Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo, in terra. E allora proprio per questo dacci il pane quotidiano, capito? Se noi guardiamo la vita dei santi, la vita dei santi ci parla proprio di questo, di questa fame, di questa sete di fare la volontà del Padre. Noi siamo in casa di uno che questa volontà ha messo al centro della sua vita, che la desiderava così tanto che gli ha aperto il cuore, gli ha fatto diventare il cuore più grande degli altri. E questo cuore era così grande che non riusciva più a stare dentro quello che era il costrutto umano ordinario, dentro le costole, gliel'ha aperte. Era così tanto il desiderio di stare nella volontà del Padre che chi stava vicino a quest'uomo sentiva i battiti di quel cuore. E non sono favole, sono roba che è stata scritta e depositata nel processo di canonizzazione. Non è che ci inventiamo, ma facciamo un po' di devozione, no? No, no, non è uno scherzo. Ed è molto interessante, io mi sono sempre chiesto, ma com'è che il cuore di San Filippo, sti benedetti padri dell'oratorio, se l'han perso? Perché non so se lo sapete, ma il cuore di San Filippo non c'è. I padri dell'oratorio, che pare siano molto ordinati, è una battuta, ma l'hanno perso.
Non quelli di Genova.
Non quelli di Genova, no, no. Ce ne avevano tante, dice, allora quella lì, sai, il cuore del fondatore, voi avete presente Don Orione? Il cuore di Don Orione l'hanno portato persino in Africa, a tutte le parti, e il cuore di un altro che voleva fare la volontà di Dio. Ma come mai che San Filippo ha permesso che il suo cuore fosse alienato? Me lo sono chiesto tante volte. Io non sono San Filippo e non mi ha mai detto il perché, ma mi sono risposto così. Perché forse il suo cuore non è quell'organo lì, ma il suo cuore sono quelli che stanno vicino a lui per fare come lui la volontà del Padre. Sono quelli che hanno fame e sete della volontà di Dio. Ma che cos'è la volontà di Dio? Qualcosa che Dio decide, insomma, se ti va bene ti va bene, se non ti va bene te, perché l'ho deciso. No, ecco quello che dice subito dopo: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Dove vediamo noi la volontà del Padre? Proprio qui. Ecco perché ho preso questa parabola. Questa parabola che apparentemente sembra parlare di misericordia, ma nel senso di come bisogna essere misericordiosi. No, questa parabola fa una cosa molto seria, bellissima. Ci parla di come è fatto il cuore dell'uomo, il mio e il tuo cuore. Come è fatto? È fatto così. Io voglio le mie cose. Io voglio ciò che mi spetta. No? Persino tra marito e moglie. Un tempo esisteva la comunione dei... Voi siete in comunione di beni? A voi. Voi siete in comunione di beni? Sì. Sì. Quanto vi siete sposati? Non si dice.
50 anni.
Allora, voi quando fate la festa di casa,
certo.
Volentieri. Adesso è ordinario la separazione dei beni, perché non si sa mai. Non solo perché ho divorziato, ma non si sa mai per le tasse, poi insomma se ci sono problemi. Ce l'abbiamo dentro noi, ce l'abbiamo dentro. Ciò che è mio e ciò che è tuo. Ce l'abbiamo dentro, provate un po' a pensare quante volte abbiamo detto che abbiamo bisogno dei nostri spazi, dei nostri tempi. Ma ce lo dicono già i bambini, no? Io c'ho i bambini dell'asilo davanti ed è tutto così, è mio. Lì ognuno litiga, ma bambini, 4 anni, 5 anni, litigano perché quella macchinina lì è mia. No, veramente dell'asilo, gli dice la maestra. No, non è mio, è dell'asilo. No, è mia, l'ho portata io, ma sì, ma tu l'hai portata qui per tutti. L'ho portata, ma è mia. È mio. Io voglio le mie cose. Vi ricordate quando abbiamo iniziato? Non era stato questo uno dei grimaldelli con i quali il serpente aveva messo in testa Eva? Che insomma, come? Ma Dio, devi fare la sua volontà. Ma dove stai? Fai quello che vuoi tu. Albero della conoscenza del bene e male, decidilo tu cosa è bene. La conseguenza è bene mio. E questo padre, un po' strano sto padre, provate un po' a pensarci, un po' strano. Voi avete figli? Avete figli? Se tuo figlio venisse a dirti, papà, quanto c'hai in banca? Un milioncino. Per ipotesi. Allora, per piacere, dammi i 500.000 che mi spettano e me ne vado. Tu cosa gli diresti? Se io dicessi a mio padre mi direbbe: cosa ti spetta? Ti spetta qualcosa a te? Dove sei? Cosa ti spetta? Cioè, già come comincia sta parabola è strana, Perché il padre non batte ciglio e gli dà. Ma non è vero, non esiste. Nessun padre ti dà senza dirti niente, senza farti capire che l'ho sudato io, ma cosa stai dicendo? Il padre gli dà. E questo dice, prende e va, se ne va. E dove va? Bellissima la parabola, perché dice, pochi giorni dopo, cioè non è che ci mette tanto, no? Pochi giorni dopo, il figlio, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano. Noi sappiamo benissimo che Luca non sta parlando di un paese reale. Io e te possiamo essere qui, ma essere molto lontani. Può darsi che stasera sei lontano, magari c'hai una prova, una sofferenza, un'angoscia nel cuore, sei venuta qui e magari hai un figlio che sta male, tuo marito, oppure sei qui, però puoi essere lontano, no? Sì, va lontano. Questo figlio va lontano dal padre, si allontana. E che cosa gli succede? Perché chi si allontana ha quest'unica sorte, ci dice il Vangelo. Sperperò il suo patrimonio vivendo da dissoluto. Da dissoluto. Dissolvere. Cioè tutto quello che hai lo perdi. Se ne va. Se ne va. Non so se ti è mai successo nella vita, a me è successo. Magari ti eri fatto una posizione o pensavi di avercela, no? Facciamo un esempio pretesco. Insomma, pensavi che il vescovo, insomma, cambia il vescovo. Cavolo, è un guaio, eh. È un guaio. Perché quello che viene dopo, il vescovo che viene dopo, non sa chi sei. Tu hai fatto una fatica terribile. Scusate, permettetemi di mano. Una fatica terribile per farti vedere a sto vescovo che comunque. E poi ne viene un altro. E si ricomincia, no? Però magari il vescovo può succedere. Il vescovo nuovo che viene gli sta antipatico. Sapete che i vescovi sono uomini, no? Forse il cardinale, il vostro cardinale non si vede molto, nel senso che è, però vi assicuro, l'ho avuto come professore, è un uomo splendido, ride, scherza, non si fa. Però sembrano così, sono uomini, eh? Allora gli succederà anche a loro che ti vedono uno davanti come me. Cioè, non è facile che a uno gli sia simpatico, io mi muovo, penso un po' quando fai dal vescovo e comincio a fare così come faccio qui con voi. E un vescovo di lume, ma fermi te un po', sentite lì, calmi te. No? Cosa? Non facciamo così anche noi? Ci troviamo improvvisamente che abbiamo cercato di costruire, di realizzare, di fare, poi basta niente che non c'è più niente. C'è una mia carissima parrocchiana che ha impiegato non so quanti soldi e li ha vincolati, gli avevano detto in banca di stare tranquilla, era un'operazione rischiosa, però sicura nel guadagno. Allora li cacciamo, non faccio niente. È così, improvvisamente, oppure pensavi di stare bene, pensi di stare bene, e poi si dissolve tutto, si dissolve. Questo è cosa un po' così, a volte si diverte anche il Signore a farlo. Prova un po' a pensare, se il Signore che ci ama permette ad esempio una crisi, anzi ci fa regalo di una crisi, è una grazia o una disgrazia? Una grazia. Perché mica posso dare per scontato io di fare il prete. Se lo do per scontato, poi la gente se ne accorge, eh. Mica scema la gente. Se tu dai per scontato di fare il padre, la madre, i tuoi figli se ne accorgono. Se non lo rimetti sempre in crisi, nel senso della crescita, il rapporto, se tratti tuo figlio a 15 anni come lo trattavi a 5, se pensi di conoscerlo come lo conoscevi a 5, bene, questo figlio sperpera tutto, cioè si ritrova che le cose in cui lui confidava, quelle cose che pensava gli avrebbero dato felicità, erano vuote. Che cosa gli rimane? Una cosa terribile per un ebreo. Magari noi non ci pensiamo, ma per un ebreo è una cosa terribile, perché dice: allora andò a mettersi al servizio di un abitante di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In cosa consiste la purezza di cui parla in questa beatitudine? Noi subito pensiamo alla nostra idea di purezza, ma per gli ebrei no, Gesù stava parlando degli ebrei. Una delle cose che gli ebrei, per rimanere puri, non dovevano fare era proprio quella di mangiare carne di maiale, toccare i maiali, allevare i maiali, vietato, portatori sani di malattie, vietato. Che cosa si riduce questo figlio addirittura a mettersi a servizio dell'impurità? Ma che cosa vuol dire puro e impuro? In che senso Gesù appunto lo dice? La purità, la purezza, stava nel fatto, riprendendo la prima beatitudine, chi ha fame e sete, di veramente conoscere la verità. La purezza sta nell'obbedire sapendo quello a cui io obbedisco. Chi è puro? Tante volte anche i salmi lo dicono, no? Come può un giovane mantenere pura la sua vita? Chi si ricorda cosa dice il salmo?
Custodendo la tua parola.
Custodendo la tua parola. E cosa c'entra con la purezza che intendiamo noi? La purezza di cui parla Gesù è ben di più di quello che intendiamo noi. Custodire la parola, conoscere, diranno, c'è un altro brano in cui si dice osservare i tuoi comandamenti, cioè conoscere è essere puri. Sapete cosa diceva San Girolamo? L'ignoranza della parola, della scrittura, è ignoranza di Cristo. E cosa intendeva? Non hai Cristo. Se non conosci, dove la parola conoscenza significa, sapete benissimo, rapporto intimo. I puri di cuore sono quelli che si mettono a seguito della parola, cioè di Cristo. Quest'uomo qua è tutto impuro, perché si è messo a seguito di chi? Chi ha seguito? Se stesso. E seguire noi stessi dove ci porta? In un posto solo: a diventare guardiani di maiali, cioè a non capire più niente della vita. Avere i maiali, stare coi maiali, vuol dire che io non capisco più niente della vita. Non c'è pieno oggi, non è la nostra tentazione, la tentazione di tutti, ma chi ha discernimento oggi? Chi sa discernere la realtà? Chi sa dire questo è vero, questo è buono, questo è bello? Se non c'è evidentemente il puro di cuore. Chi è puro di cuore? Evidentemente Gesù, che si è messo all'ascolto della volontà del Padre. Che cosa fa questo figlio? Bellissimo. Quando è lì, che è nel marasma totale, quando non ha più discernimento, perché qual era il problema di questo figlio? Che era in casa col Padre, ma pensava di avere discernimento. Pensava di avere i beni, capito? Il padre gli dà i beni. Perché questo padre gli dà i beni? Perché non sono mica beni. Non sono mica beni. Facciamo un esempio banale. Se tuo figlio ti chiede i soldi e tu gli dici, ma guarda figlio mio che non contano i soldi, e dammeli, oh, prenditeli, non contano niente. Nella vita non ti servono a niente, ed è l'altro che conta. Quando si sarà poi rovinato perché ha messo tutto nei soldi e quelli non ci sono più, che cosa gli ritornerà in mente secondo te? Quello che gli ritorna in mente a questo figlio. Ma in casa di mio padre non funziona così. Il bello di casa mia è che funziona secondo altri criteri. La felicità sta, strana come felicità, rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre, vi ricordate? Che cosa hanno? Pane in abbondanza, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. I salariati, quelli lì, persino quelli, i servi si saziano in casa di mio padre. I servi sono sazi. Come si definisce Maria? Così. Perché si definisce così Maria?
Ma insomma, perché era umile.
No, perché è una donna della scrittura, perché è sazia della volontà del Padre, compie la volontà del Padre. Per questo è pura. Ha discernimento. Per questo gli dice all'angelo: sì, sì, certo, avvenga di me secondo quello che hai detto. E per questo è misericordiosa. Perché? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. L'aggettivo che viene usato qui da Matteo è eleon. Che viene dal greco, che è una parola che noi abbiamo usato fino a ieri nella liturgia. Poi chiaramente la liturgia l'abbiamo tradotta e quindi ce la siamo dimenticata. Voi vi ricordate che si diceva Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, che non vuol dire pietà. Infatti noi l'abbiamo ridotta in italiano, è veramente una cosa triste, perché tu dici a tuo padre: se io fossi tuo figlio ti dicessi papà pietà, cosa si intende? Ti devo fare un mazzuolo così, pietà, è vero o no? È diverso papà misericordia, è diverso o no? Se è diverso. Ma state attenti, perché il modo in cui lo usa, beati i misericordiosi, e qui abbiamo tradotto, perché troveranno misericordia. Non è che si può tradurre diversi in italiano, ma in realtà in greco c'è quello che viene chiamato verbo futuro al passivo, che non esiste in italiano, che i teologi della scrittura chiamano verbo passato divino, cioè che è Dio che opera, è Dio che agisce. E il Papa, il nostro Papa, nel suo motto, in realtà ci ha ricordato proprio sta roba qui, misereando atque eligendo, no? Lo dice, e noi traduciamo, ebbe misericordia, mentre no, sarebbe come dire misericordiato, è stato misericordiato, non si può dire in italiano. Cosa vuol dire è stato misericordiato? Che la misericordia ha trasformato il tuo cuore in misericordia. Chi è così? Gesù. Gesù è così. Il suo cuore è stato talmente trasformato, avendo lui desiderato fare la volontà del Padre, essendo lui puro di cuore, e il suo cuore è diventato come quello del Padre. Tanto è vero che il Padre ci ha fatto vedere com'è il suo cuore, aperto, aperto. Ci puoi mettere la mano. È bellissimo quello che Gesù dice a Tommaso, il quale, come noi, di fronte agli apostoli che testimoniano la loro fede, risponde: un momento, se io non tocco non credo, eh? Giusto o sbagliato? Beh, giusto. Perché? Perché dov'è che Tommaso ha toccato la verità di quello che gli dicevano? Nel mangiare, nell'Eucarestia. Noi sappiamo benissimo che il racconto che fa Giovanni è un racconto liturgico. 8 giorni dopo. Che cosa intendiamo noi per 8? Sempre l'Eucarestia. L'ottavo giorno è il giorno in cui si celebra l'Eucarestia. Esiste l'ottavo giorno? No, sono 7 giorni. Per i cristiani quel giorno lì è il giorno dell'Eucarestia. È il giorno del risorto, è il giorno della risurrezione, è il giorno nel quale io e te mangiamo e beviamo. Il concilio ha fatto una cosa E i padri conciliari ci hanno fatto un regalo, hanno semplicemente detto: sentite un attimo, vi prestiamo gli occhiali perché forse non abbiamo visto bene, mettetevi gli occhiali. Sapete una persona miope che problema ha? Qual è il problema dei miopi? Non c'è un miope qui? Qual è il problema dei miopi? Se lontano non vedo niente. E che come vedi ordinariamente? Le cose sono sorte rispetto alla realtà. Lo sfocato mi altera la realtà. Allora io ti presto questo e ti dico: guarda, come vedi? Mazza! Bene. Veramente bene. E allora ci ha detto una cosa: guarda che nell'Eucarestia lì c'è il pane che tu devi mangiare. E qual è il primo pane di cui noi dobbiamo nutrirci durante la messa? Che è quello che di solito è più indigesto, che a noi proprio ci va giù poco, La parola. La parola. Quella lì è la prima mensa. Ci sono due mense, dice. Due mense, la prima è quella della parola, e arriva a dire: se non ci si è nutriti veramente a quella mensa, se quella mensa non ci ha aperto, vana è la seconda mensa, Non produce frutto. I due fratelli fanno proprio questa esperienza, che questo qui pensa ai servi, hanno mangiato, quelli lì fanno l'esperienza dello star bene, io me ne ritorno a casa. Questa sua decisione è anticipata in un certo modo dal padre, perché voi sapete bene che dice: lo vide quando era ancora lontano, quando era in quel paese là. Il padre lo vede. Cosa vuol dire lo vede? Il padre sta lavorando perché il cuore di questo figlio diventi un cuore che sperimenta la misericordia, e a sua volta così diventerà misericordioso. È l'azione di Dio sempre che fa sì che io e te possiamo sperimentare, poi diventare felici, beati. E a questo punto arriva e il padre fa una cosa bellissima, dice: gli corse incontro e gli si gettò al collo e lo baciò. Vi ricordate che c'è un altro posto nel Vangelo in cui qualcuno corre incontro a Gesù e lo bacia? Peccato che quel bacio lì è un'altra roba. Si getta al collo di Gesù e lo bacia. Siamo tutti uguali. Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Come continuava il discorsetto che si era preparato? Trattami come uno dei tuoi salariati. Il padre non glielo lascia dire. Non gliela lascia dire questa seconda parte. Lo ferma e dice: presto, portate qui il vitello più bello. Scusate, il vestito più bello, e fateglielo indossare. Mettete l'anello al dito, i sandali ai piedi. Vi ricordate che ne abbiamo già parlato di quest'anello? Il padre, l'anello del padre era il fatto che lui era il capo famiglia. Mettetegli l'anello al dito, è una roba seria. Questo qui è diventato un capo famiglia. Ma che cosa ha sperimentato? Ma cioè, scusa, il figlio maggiore infatti gli dirà al padre: oh, ma stiamo scherzando qui, ma quale criterio usi te? Ma in che modo educhi? Ma che cosa è importante nella vita? Che cosa è importante nella vita? È importante che questo figlio faccia l'esperienza della misericordia. Eh sì, perché solo quella che gli permette di diventare uomo. Se no non diventiamo uomini. Per questo che il Signore non si scandalizza dei nostri peccati. Gli dispiace che noi non li buttiamo nella fornace della sua misericordia, che noi non le utilizziamo per permettergli di farci diventare come lui, gente che guarda gli altri senza giudicarli più. Ma come faccio a giudicarti io se sono perdonato, se mi è fatta misericordia sempre, se sempre sono amato, se sempre questo Padre mi mostra la giustizia, cioè la possibilità di guardare a Lui, di fare la sua volontà? E qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è che crediamo nel suo Figlio e siamo salvi, cioè che abbiamo la natura di figli. I nostri vescovi hanno voluto che in Italia, durante la recita del Padre Nostro, si possa, non è che siamo obbligati, è una possibilità che è andata, puoi usarla come no, ma l'ha andata, di dire il Padre Nostro con le mani aperte, no? Allora adesso c'è tante mode, io, sì, vabbè, le mode esistono, non è che bisogna arrabbiarsi, è normale, voglio dire. Se guardate Sanremo adesso ci stanno propinando la moda ultima, cioè quella che si tira su e dice, ma non mettetelo quel vestito, però bisogna venderlo. Allora, vedete. Allora ci sono anche le mode liturgiche, allora adesso abbiamo tante mode, c'è anche quella di tenersi tutti per mano, benissimo. Ma non sono robe così, tanto per fare però in realtà, eh. Tanto è vero che nella liturgia di per sé, prima che sia concessa una cosa, perché la liturgia esprime la fede della Chiesa? Perché allora i vescovi italiani hanno detto al Padre Nostro potete aprire le mani? Allora spesso io ho sentito dire, ma perché noi dobbiamo avere questo atteggiamento dei figli che si riconoscono poveri e che attendono tutto dal Padre? Vero? Vero? È un atteggiamento. Ma propriamente non è quello il motivo. Il motivo è che il Figlio sta così. Gesù Cristo sta così davanti al Padre. E io e te siamo costituiti col battesimo figli. Ma cosa vuol dire stare così? È una cosa seria. Perché vuol dire, io fame e sete di giustizia, voglio fare la tua volontà. Voglio fare la tua volontà, perché Gesù così sta sulla croce, eh? E cosa sta facendo sulla croce lì? La volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? Conoscere te, conoscerti per avere la tua natura, per dare come io ho ricevuto amore, do amore. Questo fa Gesù, no? Tanto che il suo sangue ci ha lavato prima, durante e dopo. Cioè la sua fede, la sua obbedienza totale, la sua fiducia totale nel Padre, ha fatto sì che tu e io possiamo diventare così, gente che gli chiede, ecco, io voglio essere come Gesù Cristo. Ma lo desideri? Perché niente di meno, eh? Per niente di meno sei qui stasera. Io e te stiamo qui stasera per diventare come Gesù Cristo, non perché ce lo meritiamo, ma perché ce lo regala, ci vuol donare questa natura, vuol donarci il suo spirito, perché tu e io possiamo dirgli Padre, Papà, ci mette anche a noi l'anello al dito, ci fa anche noi gente che ha fatto esperienza di paternità e diventa padre. Questo figlio qui ora è capace di essere padre. E quell'altro no, quell'altro no, e il padre va a cercare anche quell'altro. Ed è bellissimo che gli dice: mettetegli i sandali. Voi sapete benissimo che cosa significano i sandali. I sandali sono segno della proprietà. Uno che aveva i sandali voleva dire che era proprietario. Tu sei di nuovo proprietario di che cosa? Della tua vita che avevi sperperato. Te la ridò. Vi ricordate l'altra volta che ci siamo visti a dicembre, che vi dicevo, vi raccontavo di quell'episodio del Papa che aveva detto ai giovani: dite con me. E i giovani che l'hanno ripetuto, gli ho detto: bene, adesso voi, chi l'ha detto? Il Signore lo compie. Stasera è uguale per noi. Io e te possiamo fare questa esperienza, possiamo sperimentare quello che gli dice qui, che il vitello grasso è ammazzato, che mangiamo, facciamo festa perché eravamo morti e siamo tornati in vita, eravamo persi e siamo stati ritrovati. E come ci ritrova? Sempre solo nello stesso modo ci ritrova Dio, cioè ci ritrova dicendoci che ci ama. Stasera Dio, attraverso Gesù Cristo, viene a dirti: io ti amo. Io ho fatto venire Don Paolo da Chiavari per ricordarti che ti amo. E che ti amo talmente tanto che io continuamente tengo questo cuore aperto verso di te. Vi voglio leggere, e poi finiamo così, una cosa la lettera agli ebrei dice: doveva rendersi Gesù, sta parlando di Gesù, capitolo 2 versetti 17-18, doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Wow! Gesù, dice qui, doveva essere reso in tutto simile a noi. Strano. Stranissimo. La lettera agli ebrei parla del sacerdozio. Il sacerdozio dell'Antico Testamento era l'esatto contrario. Il sacerdote era colui che veniva scelto e separato. Separato, era separata la tribù da cui veniva scelto, era il sacerdote, era colui il quale, proprio perché separato, poteva fare le cose separate dal popolo, cultuali, che poi riguardavano il popolo. Ma invece qui c'è un'altra dinamica opposta, dice la lettera agli ebrei: doveva essere fatto simile ai fratelli per diventare sacerdote misericordioso, un sacerdote che ha misericordia, cioè che ha il cuore aperto sempre. Sapete cosa dice poco più avanti, poi dopo? Che sta alla destra del Padre continuamente ad interpellandum pro nobis. Sta davanti al Padre sempre dialogando col Padre, interpella il Padre, chiama il Padre, gli dice: guardami, per Don Paolo, guardami, ce lo diciamo tutte le volte, guardami, papà, guardami. Capisci che è bello quando gli dici Kyrie eleison? Anche quando dici Signore pietà, ma pensaci d'ora in poi, non gli stai dicendo Signore pietà, gli stai dicendo guardami attraverso tuo figlio, guardami. E che cosa vede il padre? Quel cuore aperto, quelle mani aperte, quei piedi aperti, quell'uomo che non sembra neanche più un uomo, ma verme, dice il profeta, tanto era sfigurato da non rassomigliare a figlio di uomo, e che invece è l'uomo perfetto, cioè colui che ama talmente che dona vita, è datore di vita. Bello. Finisco con una lettura di Santa Faustina. Non può mancare la mia più cara amica, allora ve la devo far diventare amica anche voi. Mia diletta figlia, lei dice che è andata all'adorazione, guardate un po' i santi quando vanno in chiesa, fanno l'adorazione e pregano, cosa sentono? Perché stando dentro la volontà del Padre è calmo. Mia diletta figlia, guarda che te lo sta dicendo a te, cioè, non è che io dico così tanto stasera attraverso Santa Faustina, lo sta dicendo a te, mia diletta, mio diletto figlio. Scrivi queste parole: che oggi il mio cuore ha riposato qui. Parla al mondo della mia misericordia, del mio amore. Come siamo preoccupati, perdonatemi, ma di parlare al mondo del nostro amore. Ma cosa se ne fa al mondo del nostro amore? Delle nostre robe parrocchiali. Io non so, io sicuramente non succede nelle vostre parrocchie, vi faccio perdere ancora 2 minuti per farvi una risata, perché secondo me è da ridere. L'altro giorno mi hanno dato altre 2 parrocchie a me, no? Vado di accennare. Allora l'altro giorno sono andato in questa parrocchia e mi sono messo a togliere una statua, c'era l'elettricista che lavorava e io ci avevo, ero un po' tentato, mi capita voi di avere delle tentazioni, a me capita. Allora io ho scoperto che la cosa migliore per mettergli al diavolo, capisci, che lui vuol fregare te, fregarlo e fare così, dico va bene, non ce la faccio a pregare perché vado in chiesa, andavo in chiesa, mettevo in ginocchio, però tant'è, era così forte, così, aspetta un momento, capivo. Allora lavoro e prego e mi sono messo lì a pulire sto santo San Rocco, che è uno che se ne intendeva di tentazioni, se ne intendeva bene, e mi metto a pulire sto San Rocco e io non mi ero accorto che nella bocca del cane c'era un panino vero, di quelli, sai, panini all'olio rotoli, non mi ero accorto, io pulisco tutto, a un certo punto sento tu. Dico, cosa le chiedo? L'elettricista mi dice, no, un panetto. Dico, ma che panetto? Trovo sto panetto, dico, oh cavolo, dov'era? Nella bocca del cane. Dico, vabbè, lo leviamo, se c'è nella bocca del cane lì. Allora, c'era un chiodo, tolgo anche il chiodo, finisco di pulire questo bel cane e che salvia. Il giorno dopo c'avevo la messa, sabato sera facciamo la messa, finisco la messa e mentre scendo per salutare un po' la gente mi sento dire, c'era una 15ina di persone ancora in chiesa, ora, in genovese, ma vedi che intendo, ora, perché le mattine è diverso dal genovese, ora scoppia una guerra. Io mi giro e cosa succede? Che fine ha fatto il pane? E io sapevo a sé, non ci pensavo più al pane, capito? Dico, ma che pane? Il pane di San Rocco. Allora mi sa, ma lei ci rovina la festa, lei ci distrugge le tradizioni. E io mi facevo sempre più piccolo, già su un piccolo pezzo, capito? Ma lei non lo sa cosa significa quel pane. No, va bene, io lo prendo. E questo si è fermato. Come lo prendo? L'ho messo nel cassetto. Aspetta. Meno male per mio angelo custode, mi ha detto Luca, cialo via, lascialo lì. Apro il cassetto, gli do questo pane e gli dico, ma scusi, ma mi è caduto mentre pulivamo, io non penso, ma lei lo sa? Dico, no, non lo so, se questo pane fa la muffa, allora vuol dire che l'anno prossimo per la festa di San Rocco piove, se invece il pane rimane secco, sarà bel tempo e chiamiamo delle buone orchestre. Ciao, capito? E parlagli pure di misericordia, ma se è il panino che conta, capisci che la misericordia gli interessa poco. Di che cosa parliamo nelle nostre parrocchie? Perché pure parliamo con quella gente, li facciamo anche degli incontri, ma parliamo di noi, andiamo a dire al mondo noi, allora ci facciamo i nostri circoli in cui dobbiamo dirci anche come evangelizzare, allora bisogna sforzarsi di fare. Il mondo dei panini se ne fa un baffo. Ho preso un panino, ma penso che mi capiate tutti. Parla al mondo della mia misericordia, del mio amore. Ma come faccio ad andare a parlare al mondo se io non sperimento quest'amore? Le fiamme della misericordia mi bruciano, desidero riversarle sulle anime degli uomini. Che dolore mi procurano quando non vogliono accettarle. Io non è che ce l'ho con questi parrocchiani qui per il panino, mi capite, spero, no? Perché lì c'è il panino, dalle altre parti c'è altre tradizioni, ogni parrocchia ha le sue tradizioni, che possono averci 10 anni, 20, 30, 100, 150, 400, ma che cosa è che conta? Perché il Signore vuole la parrocchia, qui è parrocchia di San Siro mi pare, no? Perché vuole la parrocchia di San Siro, Signore? Che poi non sarete tanti, io non so quante persone sono in parrocchia. Nella mia parrocchia sono 1800 abitanti, ma la realtà sono 200 persone. Cioè la parrocchia sono 200 persone. Gli altri sono tutta gente che sta aspettando che quelle 200 persone lì gli vadano a dire: guarda che Dio ti ama. Questo è quello che conta. Guarda che Dio ti vuole bene. E come glielo dici? Ma semplice. Sei per la strada e quella lì ti parla e ti dice: guarda, lo sai che io, mio marito, è un deficiente, un imbecille, un cretino, ma ha fatto così, 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 così. E tu stai ad ascoltarla, sei sua amica. E poi cosa gli consigli? Sei scemo, lascialo. Non sei sale, ti butteranno via e ti calpestano. Oppure puoi dirgli: guarda, mi dispiace tantissimo, pregherò per te. Sapeste come fa bene un prete sentirsi dire: pregherò per lei. Io l'ho detto io a questa parrocchiana, che ci aveva col fianco, ho detto: senta, ma adesso che abbiamo rimesso a posto sto panino, a posto San Rocco, è a posto, il cane più contento ancora, l'abbiamo rimesso a posto, allora, è in pace, allora dica un'Ave Maria per me, a posto. Allora gli ho detto: guarda, facciamo, io pregherò per lei. Nugamente Gesù. E capisco io. Sapete cosa mi è successo? Sono tornato a Carasco e a Carasco parcheggio la macchina, scendo dalla macchina e c'era una donna col cane. Questa donna col cane, insomma, è una donna di quel che fa del bene alla società, no? Ci siamo capiti, no? Si fa del bene come si può. E lei fa del bene alla società. Mi vede e mi dice: buonasera Don Paolo. Dico: oh, buonasera. Come mai va di notte col cane? Lo capiamo tutti, no? Buonasera, come va? Andiamo avanti. Dico: va bene, coraggio, coraggio. Non si dimentichi che il Signore le vuol bene. Sapete cosa mi ha detto? Grazie. Grazie Don Paolo che me lo dice sempre. Mi dà tanta forza. Pregherò per lei. Ma non venga in Gesia quella lì, non puoi venire, perché se venga in Gesia in un paese si viene in chiesa una prostituta, magari qui da voi non c'è sto problema, ma da noi quella lì. Ma capito? Digli al mondo della misericordia, diglielo. Cosa pensi che si aspettano? Diglielo anche ai tuoi figli: figlia mia, quanto è in tuo potere per la diffusione della mia misericordia, fallo. Io completerò quello che manca. Di all'umanità sofferente che si stringa al mio cuore misericordioso e io li colmerò di pace. Figlia mia, di che sono l'amore, la misericordia in persona. Quando un'anima si avvicina a me con fiducia, la riempio di una tale quantità di grazia che essa non può contenerla in sé e la irradia sulle altre anime. Le anime che diffondono la mia misericordia, il culto alla mia misericordia, le proteggo per tutta la vita come una tenera madre protegge il suo bimbo ancora lattante. E nell'ora della morte non sarò per loro giudice, ma salvatore misericordioso. Capito? Ci conviene, eh? In quell'ultima ora l'anima non ha nulla in sua difesa. Ci passeremo tutti, fratelli, eh? Ma senti cosa dice: nulla all'infuori della mia misericordia. Felice, beati, felice l'anima che durante la vita si è immersa nella sorgente della misericordia, poiché la giustizia non la raggiungerà. Scrivi: tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia, più profondamente di un bimbo nel grembo materno. Che bello! Infatti la parola misericordia ha a che fare con viscere. Quanto dolorosamente mi ferisce la diffidenza verso la mia bontà. I peccati di sfiducia sono quelli che mi feriscono nella maniera più dolorosa. Quello che ferisce Cristo non sono i peccati, ma, come ci ricordava Papa Francesco, che non gli chiediamo perdono, che non ci crediamo che lui ci rifà. Credici stasera, mettigli davanti la tua vita e diglielo: credo che tu mi ami così come sono e che mi puoi rifare. Credo e ti dico: dammi di avere fame e sete della tua volontà, perché diventato misericordioso io possa essere puro di cuore, cioè guardare gli altri con misericordia. Sono riuscito a farvi addormentare.
Ma fermi, non ce ne deve ancora uno di incontro. Però adesso tra un mese inizia la quaresima, ci abbiamo le catechesi al sabato, facciamo tornare dopo Pasqua, ci vuoi così bene?
Più che altro muoverete voi che subito.
Cosa dici, parroco? Tra Pasqua e San Filippo, così ci prepariamo bene.
Poi ce n'è una, forse già fissata.
Era già fissata?
No, mi secondo pare
me, secondo me non avevamo fissata la data. Padre Andrea, sei tu che
io non c'ho l'orologio,
tu sei il nostro calendario vivente. Tra poco faremo, avete presente i calendari maglia? C'avevo la maglietta dove noi faremo le magliette con la testa di Padre Andrea, il nostro calendario, il calendario filippino. Io quando devo sapere se c'ho un impegno non guardo la mia agenda, chiamo lui e dico: posso pigliare un impegno mercoledì sera? No, normalmente mi dice di sì.
Potrebbe essere un 12 maggio,
mi pare sì che fosse fissato già qualcosa. Ora io
non
lo
so. Forse dovevamo confermarlo, lo confermiamo.
Ok.
Vabbè, non mi ricordo che cosa viene prima di maggio, figurati.
Bene, a voi.
Grazie.
Allora domani è la Madonna di Lourdes, e sapete che il Papa ha confermato questa bellissima tradizione di Giovanni Paolo II, che è quello di fare, voi l'avete già fatta a Genova oggi, ma col cardinale, ma in quasi tutte le diocesi domani si fa la giornata del malato. Allora vi chiedo una preghiera. Ci sono tanti malati, ci sono i malati del corpo, ma ci sono anche i malati dello spirito. Ecco, vi chiedo una preghiera per alcune persone della parrocchia dove sono diventato parroco, diciamo, perché sono malati dentro, sono arrabbiati con la Chiesa. Giusto o ingiusto non so, però ecco, che possa la Madonna possa fare questo regalo. Vi ricordate che vi ho detto due incontri fa come mai è apparsa Massabielle, non dimenticatevelo mai. La grotta di Massabielle era il posto dove buttavano la spazzatura. La Madonna è passata proprio lì, e quindi è un segno per noi. E Bernadette ha fatto questa esperienza di misericordia anche lei. Bernadette si firmava così, con 4P. Io non so se si dice così bene in francese, perché non sono francese, ma dice Prier pour moi, pauvre pécheur. Se qualcuno è francese, sa francese, non so se l'ho pronunciato bene, ma pregate per me, povera peccatrice. Si firmava sempre così, 4P. Il Papa si firma con 2, povero dei poveri, e lei si firmava con 4, perché diceva qual è la più grande malattia che noi abbiamo, il peccato, cioè il fatto che non ci fidiamo. Ecco, allora se volete diciamo una preghiera, poi forse magari è qualcuno che conosci, così ci mettiamo anche la tua intenzione, così siamo in tanti e preghiamo, quindi preghiamo. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Regina dei sofferenti, prega per noi. Signore sia con voi, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Buonanotte.
Buonanotte.
Grazie a tutti. Pregate per me, dice il Papa. Allora,
pregate per me.